Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, bentornati anche in questa settimana, in questa nuova settimana che ci sta davanti e in cui insieme, mi auguro, tutte le sere, fino a venerdì perlomeno, potremo scorrere, passeggiare attraverso le pagine della Bibbia, il libro più letto. Vi ricordo che stiamo ormai da qualche settimana studiando il libro degli Atti, il cui autore è Luca, lo stesso che ha scritto l'omonimo Vangelo. Ormai siamo arrivati al capitolo 19 che parla del terzo viaggio missionario che Paolo ha iniziato ad Antiochia e si dirige verso la Galizia e la Frigia. Ora Paolo si trova ad Efeso e andiamo a leggere quindi al capitolo 19, sempre ovviamente del libro degli Atti, i versetti che vanno dall'11 al 12. Dio, intanto, faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra ai malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Qui ci viene detto che in quel periodo Dio fece per mezzo di Paolo numerosi miracoli. In greco ci sono varie parole che nella nostra Bibbia sono tradotte con miracoli. In questo caso, la parola che sta per miracolo è dunamis, da cui deriva la nostra parola dinamite. Letteralmente significa un atto di potere. Dio operava attraverso le mani di Paolo e gli stava esercitando i doni dell'apostolo. Efeso era un grande centro religioso, forse più ancora che Atene o qualsiasi altro luogo. Qui si trovava il tempio della dea Diana e il culto ad esso connesso era più satanico che mai. Ora, per permettergli di affrontare quel tipo di opposizione, Dio diede a Paolo dei poteri speciali. Cos'erano i fazzoletti e i grembiuli di cui si parla nei versetti 11 e 12 che abbiamo letto prima? Ricordiamoci che Paolo era un fabbricante di tende e si trovava in un clima più che mite. Mentre lavorava, sudava, usava quindi questi fazzoletti per asciugarsi il sudore. I grembiuli erano probabilmente veri e propri abiti da lavoro, erano sporchi, erano impregnati del suo sudore. La gente andava da lui, raccoglieva questi abiti e veniva guarita. In quella zona c'erano religioni oscure che usavano indumenti bianchi e ponevano l'accento sul fatto che tutto doveva essere bianco e pulito. Tutto doveva essere così. Sembra quasi che Dio rimproverasse quell'atteggiamento. Usava quegli abiti sporchi e sudati per guarire la gente. Ciò rivela il potere speciale che veniva garantito all'apostolo Paolo. Per quanto ne so io, una cosa simile avvenne solo in questa occasione, né prima di allora, né dopo, né al giorno d'oggi. È quasi blasfemo mostrare un fazzolettino e affermare che esso abbia un certo potere. Il fazzoletto di Paolo era un vecchio pezzo di stoffa sporco. Dio se ne servì per rimproverare i seguaci delle religioni pagane di quel tempo. Le malattie venivano debellate e gli spiriti cattivi fuggivano al contatto di questi stracci sporchi. Quando videro ciò che Paolo faceva, cercarono di imitarlo. Il capitolo prosegue con il racconto di uno di questi episodi. Leggiamo quindi Atti 19, versetti dal 13 al 22. Ora, alcuni esorcisti itineranti, i giudei, tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo: «Io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia». Quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, ebreo, capo sacerdote. Ma lo spirito maligno rispose loro: «Conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?» E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su due di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Questo fatto fu risaputo da tutti, giudei e greci, che abitavano a Efeso, e tutti furono presi da timore, e il nome del Signore Gesù era esaltato. Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti. E calcolato nel prezzo, trovarono che era di 50.000 dramme d'argento. Così La parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Dopo questi fatti, Paolo si mise in animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per la Caia. Dopo essere stato là, diceva, «Bisogna che io veda anche Roma». Mandati in Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, egli si fermò ancora per qualche tempo in Asia. Visto che con Paolo la cosa funzionava, alcuni esorcisti tentarono di utilizzare a loro volta il nome del Signore Gesù per liberare qualcuno dagli spiriti maligni. È interessante notare che questi esorcisti erano sacerdoti, per la precisione figli del capo dei sacerdoti, un certo Sceva. L'affermazione dello spirito maligno «conosco Gesù» non implica una conoscenza per fede, infatti la parola greca per «conosco» o «so chi è» «ginosco», ossia «sapere». Essa implica semplicemente che gli spiriti maligni sanno chi è Gesù. Il tentativo dei figli di Sceva di imitare Paolo fallisce. Essi vengono umiliati e feriti, e sembra di capire dal testo che ne furono molto imbarazzati. Ognuno di voi può capire l'effetto che ebbe tutto ciò. Il nome del Signore Gesù venne diffuso attraverso l'intera città pagana. Efeso era una grande città e fu scossa da questo avvenimento. I miracoli di Dio, fatti attraverso Paolo, colpirono Efeso fino alle sue fondamenta. Il nome del Signore Gesù venne magnificato attraverso questi miracoli. La città fu così scossa che molti portarono i loro libri di magia e li bruciarono pubblicamente. I libri di cui si parla in questi versetti erano rotoli pieni di formule e frasi magiche. Ne esistono alcune collezioni di notevole valore. Nell'antichità greco-romana, questi rotoli erano così strettamente legati alla città di Efeso che erano comunemente chiamati Efesia Grammata, ossia lettere efesine. Il valore di 50.000 dramme d'argento è elevatissimo. Pensate che una dramma era la paga giornaliera di un bracciante agricolo. Dopo queste cose, cioè dopo le esperienze registrate dal dottor Luca, era intenzione di Paolo proseguire il suo viaggio missionario verso Roma. La cosa interessante è che ci andò, ma non nel modo in cui credeva di andarci. È in questo periodo che Paolo scrisse ai Corinti. Pare che Timoteo ed Erasto consegnarono la lettera. Anche se essa era indirizzata ai Corinti, fu letta anche dai credenti della Macedonia, incluse le città di Filippi e Tessalonica, e le chiese della Caia che comprendevano Atene e Corinto. È in questa lettera che Paolo scrive che una grande porta è stata aperta ad Efeso, ma che ci sono molti avversari. Vedremo nel proseguio del capitolo 19, sempre nel libro degli Atti, che questi avversari che Paolo menziona erano intenzionati a vendere cara la pelle. Leggiamo i versetti dal 23 al 40 di Atti 19 e vediamo che cosa successe. In quel periodo vi fu un gran tumulto a proposito della nuova via, perché un tale di nome Demetrio, orefice, che faceva tempietti di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Riuniti questi e gli altri che esercitavano il medesimo mestiere, disse: «Uomini, voi sapete che da questo lavoro proviene la nostra prosperità. E voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente non solo a Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei. Non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più e che sia perfino privata della sua maestà, colei che tutta l'Asia e il mondo adorano». Essi, udite queste cose, accesi di sdegno, si misero a gridare: «Grande la Diana degli Efesini!» E tutta la città fu piena di confusione, e trascinando con sé a forza Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di viaggio di Paolo, si precipitarono tutti d'accordo verso il teatro. Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli glielo impedirono. Anche alcuni magistrati dell'Asia, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Intanto, chi gridava una cosa, chi un'altra. Infatti, l'assemblea era confusa. e i più non sapevano per quale motivo si fossero riuniti. Dalla folla fecero uscire Alessandro, che i giudei spingevano avanti, e Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva tenere un discorso di difesa davanti al popolo. Ma quando si accorsero che era ebreo, tutti, per quasi 2 ore, si misero a gridare in coro: «Grande la Diana degli Efesini!». Allora il segretario, calmata la folla, disse: «Uomini di Efeso, c'è forse qualcuno che non sappia che la città degli Efesini è la custode del tempio della grande Diana e della sua immagine caduta dal cielo? Queste cose sono incontestabili, perciò dovete calmarvi e non far nulla in modo precipitoso. Voi, infatti, avete condotto qua questi uomini, i quali non sono né sacrileghi né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno, ci sono i tribunali e ci sono i proconsoli, si facciano citare gli uni e gli altri. Se poi volete ottenere qualcos'altro, la questione si risolverà in un'assemblea regolare. Infatti corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per la riunione di oggi, non essendovi ragione alcuna con la quale poter giustificare questo tumulto». Detto questo, sciolse l'assemblea. Il nome Cristiani non aveva ancora preso piede nel mondo di allora. Essi erano conosciuti per ciò che predicavano, per la nuova via della salvezza. Era una via nuova, questo è certo. La via era il Signore Gesù, che disse di se stesso: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Parole che Gesù ha citato e sono riportate in Giovanni 14, al versetto 6. Non avevano un nome molto conosciuto, ma, come abbiamo visto, avevano un notevole impatto sulla società. Luca ci dice che, a causa di questa nuova via, ad Efeso scoppiò in quei giorni un notevole tumulto. La causa scatenante non era religiosa né etica, né morale né sociale, era semplicemente commerciale. Il tempio di Diana era un grande tempio pagano e un centro d'affari. Era anche il centro dei peccati. Lì regnava l'immoralità più totale. È proprio vero che la religione può cadere in basso come nessun'altra cosa. Quel tempio era una delle 7 meraviglie del mondo di allora ed era il più grande tempio greco mai costruito. Era molto bello e decorato, con sculture di ogni tipo, ma l'immagine di Diana d'Efeso o Artemide d'Asia era assai diversa e molto più brutta di quella greca. Non era la Diana dei Greci, un'immagine graziosa, ma la Diana orientale. Si diceva che la sua immagine fosse caduta dal cielo, si trattava forse di una meteorite. Essa era rappresentata da un busto di una donna dal capo coronato, aveva numerosissimi seni e le braccia tenute tese da dei sostegni. Si vendevano immagini d'argento che la raffiguravano e questo era diventato un vero e proprio business. Il ministero di Paolo era un'interferenza adesso. Facevano queste immaginette d'argento, le vendevano e guadagnavano bene. Molte persone si recavano al tempio di Diana ad Efeso proprio perché esso era una delle 7 meraviglie del mondo. Alcuni si arricchivano vendendo statuette. E torno a dire che non potrai mai toccare il portafoglio di un uomo senza che egli gridi «Ai!». Il culto di Diana era diffuso in tutta l'Asia. Efeso era un centro commerciale, religioso e un centro di culto. Era un centro importante per gli occidentali e per gli orientali. Era un punto d'incontro tra est ed ovest. Il peggio in pratica si riuniva ad Efeso. Il tumulto aumentava. La gente inferocita prese Gaio e Aristarco, che erano dei compagni macedoni di Paolo, e si diresse come un fiume in piena verso il teatro. Paolo avrebbe voluto presentarsi al teatro per difendere il proprio operato e per testimoniare della propria fede, ma i discepoli glielo impedirono. Paolo sarebbe stato sicuramente aggredito, lo avrebbero ucciso. Aveva già vissuto un'esperienza simile in Galazia, a Listra, dove era stato quasi lapidato. Non credo però che fosse questo il problema. Paolo aveva già altre volte messo a repentaglio la propria vita per l'Evangelo. Non avrebbe avuto titubanze di sorta nemmeno questa volta. Evidentemente, il piano di Dio per lui era diverso e non prevedeva una sua uccisione. Come vedremo in seguito, aveva ancora parecchio lavoro da fare. Paolo dunque non andò. La confusione però aumentava, tanto che molta della gente radunatasi al teatro neanche sapeva per quale motivo fosse stata attirata in quel luogo. Fu a questo punto che, dalla folla giudea, venne sospinto al centro dell'attenzione un certo Alessandro. Alessandro probabilmente era un convertito e stava dalla parte di Paolo. Cercò di pronunciare un discorso, ma gli fu impedito. Molti di loro non sapevano neanche perché si erano riuniti, ma impedirono ad Alessandro di parlare. Faccio notare che non garantirono libertà di parola a nessuno. Non permisero ad Alessandro di parlare e continuarono per quasi 2 ore a gridare «Grande la Diana degli Efesini!». 2 ore sono lunghe e indicano chiaramente quale fosse l'attaccamento della maggior parte della gente di Efeso a questa dea Diana e al culto a lei dedicato. Il tumulto era talmente grande che fu costretto a intervenire il segretario. Questi era il capo della libera amministrazione municipale e il principale ufficiale di collegamento tra essa e il governo romano della provincia. Egli cercò di far ragionare la folla e riportò la questione nei giusti termini. Tutto era scaturito da un problema strettamente commerciale. Demetrio e gli altri suoi compari non avevano tanto a cuore il culto per la dea Diana o la salvaguardia della fede, volevano solo difendere i loro guadagni. Tutti però, in quel momento, correvano il rischio di essere accusati di sedizione dal potere romano. E secondo questo segretario, Diana, il suo tempio, famoso in tutto il mondo, conosciuto di allora, e il culto ad essi legato, non correvano alcun pericolo. Paolo e gli altri non erano né bestemmiatori, né sacrileghi e non costituivano quindi un serio pericolo. Probabilmente però, se Paolo fosse andato in quel teatro, molte delle certezze di quel segretario sarebbero venute meno. Sicuramente Paolo avrebbe attaccato decisamente la loro idolatria ed avrebbe presentato per l'ennesima volta la sola via di salvezza data all'uomo, ossia Gesù Cristo. Terminato il suo soggiorno ad Efeso, Paolo riprese il suo viaggio e partì, dopo aver salutato i discepoli, e partì verso la Macedonia. Leggiamo i primi 16 versetti del capitolo 20 e seguiamo Paolo nei suoi spostamenti. Cessato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli e, dopo averli esortati, li salutò e partì per la Macedonia. Attraversate quelle regioni, rivolgendo molte esortazioni ai discepoli, giunse in Grecia. Qui si trattenne 3 mesi. Poi, dato che i giudei avevano ordito un complotto contro di lui mentre stava per imbarcarsi per la Siria, decise di ritornare attraverso la Macedonia. L'accompagnarono Sopatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derba, Timoteo e della provincia d'Asia, Tichico e Trofimo. Questi andarono avanti e ci aspettarono a Troas. Trascorsi i giorni degli azimi, partimmo da Filippi e dopo 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove ci trattenemmo 7 giorni. Il primo giorno della settimana, mentre eravamo riuniti per spezzare il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava ai discepoli e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Paolo dunque si intrattenne per qualche tempo in Macedonia e in Grecia. Fu in questo viaggio che Paolo si inoltrò fino alle frontiere dell'Illiria, l'attuale Albania. Questo particolare emerge dalla lettura di Romani, capitolo 15, versetto 19. Durante questo periodo aveva raccolto tra le chiese della zona delle collette per i poveri, poveri che erano della chiesa di Gerusalemme, e nel 57 d.C. si imbarcò alla volta della Palestina insieme ai delegati che queste chiese avevano prescelto per inviare appunto i loro doni. Era sua intenzione, una volta terminata questa sua visita a Gerusalemme, di cambiare raggio d'azione. Aveva intenzione, cioè, di lasciare la zona del Medio Oriente e di partire alla volta di Roma e della Spagna. Anche questi particolari ci sono noti grazie ai riferimenti di Romani, capitolo 15, versetto 23 e seguenti. Ancora una volta, i primi versetti del capitolo ci mettono di fronte all'ennesimo complotto ordito dai giudei contro l'apostolo Paolo. Per questa ragione egli dovette cambiare in parte i suoi piani e non si imbarcò direttamente per la Siria, ma fece la strada a ritroso, ripassando per la Macedonia. I nomi citati di coloro che accompagnavano Paolo appartengono tutti a credenti che si convertirono a Cristo durante il ministero di Paolo. Ora egli ha una specie di delegazione. Questi uomini sono infatti diventati missionari. Dobbiamo sottolineare anche che quando Paolo andò in Grecia, in Macedonia, visitò tutte le chiese che aveva fondato. Si sarebbe infatti fermato ad Atene, a Corinto, a Tessalonica, a Berea e a Filippi. Così tornò sui suoi passi e visitò tutte le chiese d'Europa, o perlomeno quelle europee del suo terzo viaggio missionario. Questo ci dimostra quanto fosse forte il legame di affetto che lo legava a quelle chiese e a quei credenti. Erano suoi figli nella fede, e più volte nelle sue lettere si rivolgerà a loro con parole di affetto smisurato nel Signore. Dal versetto 6 in poi, Luca descrive dettagliatamente il viaggio e usa, se avete notato, la prima persona plurale. Li raggiungemmo a Troas, ci trattenemmo 7 giorni, mentre eravamo riuniti, eccetera, eccetera. Dunque, Luca era di nuovo insieme a Paolo. È interessante notare che questa nuova sezione dei verbi usati con la prima persona plurale riprende esattamente là dove si era interrotta al capitolo 16, al versetto 17, cioè a Filippi, dove Luca potrebbe aver trascorso tutto il periodo intercorrente. La descrizione della visita a Troas ci fa capire poi quali fossero le abitudini dell'apostolo Paolo quando visitava una chiesa. Le sue predicazioni, infatti, non duravano una ventina di minuti o una mezz'ora, ma si protraevano per parecchie ore. Voleva evidentemente sfruttare al meglio tutto il tempo che aveva a disposizione per evangelizzare, confortare, esortare tutti coloro che, grazie all'opera di Dio compiuta attraverso di lui, erano venuti a contatto con l'Evangelo della grazia. E ciò che successe durante questa lunghissima predicazione di Paolo lo scopriremo domani sera, se ci seguirete, e mi auguro proprio di sì. Io per questa sera ho terminato, non mi resta altro che salutarvi affettuosamente e quindi anche, ovviamente, ringraziarvi per l'ascolto. Appuntamento a domani.